Rieccoci in diretta, passata la prima ora, ne rimangono ancora due qui a Tutto Mercato su TMV Radio. Jacopo Erba, Cinzia Sant'Angeli, pronti a tenervi compagnia prima di passare la palla agli amici di Firenze con stadio aperto dalle 17 alle 20. Notizia importante sul sito ufficiale dell'S Roma, sia versione in inglese che versione anche in italiano: la prima intervista di Dan e Ryan Friedkin da nuovi proprietari di fatto del club giallorosso. Ne leggeremo dopo anche qualche stralcio, parole interessanti, diciamo così, anche un po' diplomatiche, di presentazione di fatto per quanto riguarda ovviamente la nuova proprietà del club capitolino. Qualche passaggio ve lo proporremo poi nel corso ovviamente della puntata di oggi di A Tutto Mercato. Vado però a salutare i nostri due prossimi ospiti, davvero due illustri ospiti devo dire. Parto con il direttore di Tutto Sport, Xavier Cobelli. Direttore, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori da Tutto Sport.
Buon pomeriggio.
A farci compagnia, assieme al direttore Jacobelli, c'è anche un grande bomber, Rolando Bianchi. Ciao Rolando, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato ovviamente, Rolando. Allora, io partirei, Cinzia, se sei d'accordo, con un punto riguardante l'Atalanta, perché noi ne parliamo sempre come una grande isola felice che a livello tecnico ci ha stupito tantissimo nel corso degli ultimi due anni. Questa stagione però, e parto con il direttore Jacobelli, vengo poi direttamente da Rolando Bianchi, è iniziata con qualche piccolo scricchiolio. Prima le voci di mercato, poi qualche cessione, qualche mal di pancia, un Gasperini che già fa,
dice,
forse scende già in campo,
in esatto, ritardo di organico e tempi.
Direttore,
ma onestamente non mi pare, francamente, dopo aver piazzato il colpo Miranchuk, che è un 24enne ex trequartista della Lokomotiv, sta per arrivare Romero, sono stati confermati tutti i pezzi da 90 della fantastica stagione che si è appena conclusa, penso a Gomez, penso a Zapata, sono state respinte le offerte per Gosens, Atebur ha dichiarato a Football International la sua volontà di partire, ma poi ha smentito questa dichiarazione, perché come sempre accade spesso queste interviste tradotte, forse con il traduttore di qualche motore di ricerca, non corrispondono alla realtà. Credo invece che l'Atalanta sia ripartita nel modo migliore, certamente con il rammarico perché Ilicic non è ancora a disposizione di Gasperini, ma sappiamo molto bene quale sia il rispetto che circonda la situazione personale del campione sloveno, deciderà lui quando ritornare. Però mi pare che l'Atalanta stia gettando le basi per cercare di ripetere i grandi risultati della passata stagione, quindi francamente non ravviso questa situazione che voi avete dipinto, anche perché se Romero, come sembra sempre più probabile, si trasferirà a Bergamo con la formula del prestito oneroso, che è un diritto obbligo di riscatto, questo dovrà essere deciso. Il fatto stesso che Castagne sia stato ceduto all'Ester, permettendo al club di realizzare una plusvalenza di 22 milioni di euro, e immediatamente sia stato preso Karsdorp dalla Roma, credo che l'Atalanta stia seguendo una linea di comportamento che ha caratterizzato anche i mercati delle ultime stagioni.
Ecco, però forse un pochino di pretattica, allora, più che d'apprensione, riguarda anche le parole di Giampiero Gasperini. E vengo prima da Rolando Bianchi, poi sento ovviamente su questo anche il direttore Xavier Jacobelli. Gasperini sostanzialmente dice: siamo in ritardo di organico e tempi, non mi preoccupa il calendario, manca poco però e siamo di fatto in pochi a livello di rosa. Sono criticità, Rolando, che insomma possono preoccupare un allenatore che, lo sappiamo, quando vuole farsi sentire sa farsi sentire molto bene.
Ma Gasperini spesso interviene, fa questo tipo di interviste, però penso che lo faccia per stimolare un po' l'ambiente. Poi penso che sappia che la rosa insomma è competitiva, perché è stato, come ha detto il direttore, è stata confermata quasi tutta, sono usciti degli elementi, ne sono entrati degli altri, di conseguenza penso che lo faccia solo esclusivamente per creare quella tensione un po' all'interno della squadra, che potrebbe esserci un po' abbassata dopo una stagione straordinaria, ed è normale che magari i giocatori pensino che sia tutto normale. Comunque qua è quasi scontato che i giocatori possano pensare che sia tutto più facile, no? Ma non è così, adesso confermarsi è la cosa molto più difficile.
Certo, soprattutto, e vengo al direttore Jacobelli, poi Cinzia ti lascio anche ovviamente la parola per sottoporre delle curiosità ai nostri due ospiti. Direttore, il rischio di cui parlavamo alla fine dello scorso anno, raccontando le esperienze di alcuni dei giocatori dell'Atalanta, era quello di un, come dire, mal di pancia da traguardi raggiunti, nel senso di un appagamento dovuto avuto forse un'asticella impossibile da alzare ulteriormente. C'è un'Atalanta però, come ricordava lei giustamente, sta provando a rilanciare ancora di più le proprie ambizioni, e questo probabilmente permetterà anche al club stesso di essere convincente verso alcuni giocatori che magari invece volevano ascoltare qualche altra sirena dall'estero o anche da altri club, insomma.
Sì, ma francamente non risulta questa situazione agli atti. Ci sono, tutti i giocatori sono sotto contratto come minimo fino al 2022. Cioè, anche Gasperini, quando afferma che in questo momento sono i pochi per forza a 10 nazionali, come tutte le altre squadre che allenano molti nazionali, cioè, io ho ascoltato la dichiarazione di Gasperini, ma tutto mi è sembrato percepire fuorché preoccupazione per lo stato attuale. È un Atalanta che intanto è stata la penultima squadra di Serie A a giocare, perché ha chiuso la sua avventura in Champions League con molta sfortuna il 12 agosto, l'Inter l'ha chiuso il 21 e quindi giustamente ha ottenuto di rinviare la prima giornata di campionato, così come nei azzurri milanesi, e verrà recuperata il 30 di settembre. Io penso che l'Atalanta non abbia mai perso la dimensione della realtà, tant'è vero che il mantra del presidente Percassi da 10 anni a questa parte è quello: il primo obiettivo è la salvezza. Poi è chiaro che dall'avvento di Gasperini questo mantra sia stato rievocato e venga rievocato ad ogni raduno in una forma, oserei dire, anche benaugurante, scaramantica, perché negli ultimi 4 anni Gasperini ha anellato un quarto, un settimo, 2 terzi posti, 2 campagne in Europa League e quella esaltante in Champions League, conclusosi addirittura ai quarti di finale nonostante le 3 sconfitte inanellate nella fase gironi. Credo che sia invece da sottolineare il fatto che il 7 e l'8 settembre si avvicinano, i giorni in cui arriveranno a Bergamo i delegati della UEFA per verificare lo stato di ristrutturazione dei lavori del Gedis Stadium, sia da sottolineare il fatto che anche a Ferragosto questi lavori siano andati avanti, perché l'obiettivo dell'Atalanta è quello di giocare a Bergamo in Champions League dopo le esperienze vissute in Europa League a Reggio Emilia, nel Mapei Stadium e a San Siro in Champions League. E penso che anche questo confermi proprio come questa sia una società che si muova a 360 gradi. Da un lato, ovvio, riparte per cercare di ripetere i grandi risultati della stagione che siamo appena lasciati alle spalle, ma dall'altro annette grande importanza alle strutture. Il centro sportivo, certo, di Zingoni è di livello europeo e il Gavi Stadium, quando sarà concluso, tra l'altro permetterà un'importante riqualificazione di tutto il quartiere in cui sorge lo stadio.
Cinzia.
La domanda mi ha dato l'assist Jacopo, è proprio su Karsdorp e sulle sue condizioni fisiche. Ci scrive anche un nostro ascoltatore, dice: per me non è per nulla a livello di Castagne, considerando appunto anche le sue fragilità. E quindi vi chiedo come vi spiegate questa operazione di mercato dell'Atalanta, vi convince?
Partiamo da Rolando Bianchi, poi andiamo anche dal direttore. Rolando.
Ma anche Castagne quando arrivò non era il giocatore che poi è diventato, quindi io penso ci voglia tempo, pazienza, poi è normale che magari si fa riferimento a un giocatore che ha avuto qualche problematica, ma io penso che Gasperini sappia dove intervenire, come intervenire, e se è stato preso penso che ci sia stata proprio una decisione unanime per questo tipo di acquisto.
Vado anche dal direttore Jacobelli sull'acquisto di Karsdorp, giocatore insomma che forse ha stuzzicato l'Atalanta, proprio perché di fatto noi in Italia il vero Karsdorp non l'abbiamo mai visto e forse in nerazzurro potremo finalmente assaggiare le sue reali qualità.
Beh, purtroppo Karsdorp quando arrivò in Italia era il giugno del 2017, giocò soltanto una partita del campionato 2017-2018, il match d'esordio con il Crotone, perché dopo 82 minuti si fece male, rotto il legamento crociato, e riportò quindi un infortunio tale da impedirgli di tornare in campo. Quindi sappiamo molto bene che cosa significhi per un calciatore questo tipo di infortunio, però le cronache dell'Eredivisie, del campionato olandese fino a quando si è disputato, prima dello scoppio dell'emergenza Covid nel Feyenoord, e avendo avuto anche l'opportunità di seguirlo, lo dipingono come un giocatore in netta fase di rilancio, e Bergamo gli offre l'occasione più allettante, tant'è vero che l'ha accettata al volo, c'è la formula del prestito con obbligo di riscatto, quindi questo significa che l'Atalanta creda nella possibilità di rilanciare ai massimi livelli lo stesso Karsdorp, che vorrei ricordare ha soltanto 25 anni, sì, e quindi ha tutto il il tempo per riguadagnare anche un posto in quella nazionale nella quale ha collezionato tre presenze prima appunto del grave infortunio patito nelle file della Roma. D'altra parte Gasperini è un maestro. Se noi pensiamo che la rosa dell'Atalanta arrivata ai quarti di finale della Champions League annoverava 15 giocatori stranieri e 5 italiani, eppure tutti hanno sempre parlato lo stesso linguaggio del calcio, significa che la mano del tecnico è stata di fondamentale importanza. Io non ho dubbi che Karsdorp, una volta riguadagnata la migliore condizione fisica, potrà essere un altro giocatore che sul modello di Atebor, sul modello di Gosens, sul modello dello stesso Castagna, per non dire poi di Malinowski, potrà assolutamente esprimersi al meglio, proprio per la peculiarità del gioco che ha in testa Giampiero Gasperini.
Chiaro. Immaginando un'Atalanta che vuole anche superare se stessa, è difficile però superare due terzi posti consecutivi, ovviamente si immagina subito, no, di poter lottare nei piani altissimi della classifica, e si è vociferato anche lo scorso anno insomma riguardo la parola scudetto, che è un termine che è costato all'Atalanta, fa venire i brividi ovviamente in positivo. Vado a Rolando Bianchi, poi sento anche il direttore. Per effettivamente avere totali ambizioni anche da quel punto di vista, l'Atalanta è già a posto con i nomi che il direttore Jacopelli ha giustamente ricordato, Rolando, oppure servirebbe qualcosa di speciale ancora in qualche altro reparto secondo te?
Ma l'Atalanta deve giocare, come è stato sempre detto, principalmente per la prima cosa, per la salvezza. Adesso si è alzata un po' l'asticella, ma non si può pensare che l'Atalanta vada a giocare per lo scudetto, perché è vero, se puoi farcela un anno, però questa sono già 4 anni che l'Atalanta inanella continuamente una continua crescita. L'anno prossimo la vedo un po' più difficile riuscire poi a giocarsela per lo scudetto, la penso impossibile, perché dovresti avere due squadre di egual livello, diventa molto più complicato. Però penso che per giocarsela per i primi 4 posti ci possa essere, possa continuare a fare questo tipo di crescita, e poi pian piano potrà in futuro magari provare a fare qualcosa in più. Ma ricordiamoci che la realtà dell'Atalanta è quella della salvezza, poi tutto quello che viene di più è tutto riguadagnato, però non si può pensare che vada a vincere lo scudetto, a giocarsi per lo scudetto, almeno io ho questo tipo di pensiero, anche se a livello organizzativo, a livello di struttura, a livello di tutto quello che c'è nel contorno societario, è una squadra che può puntare a quel livello, ma sappiamo che la forza anche economica richiede i bilanci, richiedono alcune volte dei sacrifici di alcuni giocatori, alcune volte bisogna puntare sui giovani che magari per vincere lo scudetto non ti fanno quel tipo di differenza.
Direttore Jacopelli.
No, io credo che le parole di Rolando Bianchi siano totalmente condivisibili, perché sono parole improntate al massimo realismo, ma che è quello che contraddistingue l'Atalanta. Non abbiamo mai ascoltato proclami tonitruanti all'inizio di ogni stagione, oppure sull'onda dell'entusiasmo suscitato dalle grandi imprese in Champions League, una squadra che abbia dirigenti o il tecnico o giocatori che si lancino in voli pindarici. È una squadra che sa perfettamente che sotto la guida di Gasperini può ancora migliorare, tant'è vero che se verrà coronato l'obiettivo di portare a Bergamo Romero, se arriverà un altro attaccante, l'interessamento a Lasagna non è assolutamente casuale, poi vedremo come si evolverà la situazione, confermando tutti i protagonisti della grande stagione appena conclusasi, e in attesa di verificare sul campo se Miranchuk confermerà a sua volta tutto quanto di molto positivo ha suscitato nelle file della Lokomotiv di Mosca, perché è un giocatore molto duttile che in attacco garantirà un'alternativa interessante e valida agli schemi di Giampiero Gasperini. Ecco, assodata questa base di ripartenza dell'Atalanta, io credo che il suo approccio alla nuova stagione sarà molto realistico. Cercherà certamente di ripetersi, perché ripeto, stava un quarto, settimo e due terzi posti, e quanto accaduto in Champions League, ricordando anche che cosa significhi partecipare per la seconda volta consecutiva, un fatto storico per l'Atalanta, alla Champions League anche dal punto di vista del bilancio, significa assicurarsi almeno una somma oscillante attorno ai 40 milioni di euro. Questo garantisce la partecipazione alla fase a gironi. Questo è molto molto importante per una società che, come ben sappiamo, da un tiene d'occhio sia il campo e sia il bilancio, non sì. peccando mai di strabismo, vanta 4 utili consecutivi di bilancio, un fatturato record nel 2019 di 176 milioni di euro, che sicuramente verrà incrementato dai proventi dell'ultima Champions League.
Cinzia!
Allora, ci spostiamo, cambiamo argomento.
Sì.
Allora, Rolando, la domanda è questa. Parlando di attaccanti, la Juventus ha in ballo due nomi molto importanti, uno è Dzeko e l'altro è Suarez. Quindi ti chiedo quale prenderesti tu, sia per qualità, insomma, ma anche per utilità, perché sappiamo che Dzeko magari può aprire degli spazi molto importanti per Dybala e Cristiano Ronaldo. Suarez invece è un cecchino che non sbaglia un colpo, quindi tra i due quale prenderesti?
Poi quale prendere realmente la Juventus, ce lo dice invece il direttore Diego Belli. Rolando Bianchi.
Guarda, sono due giocatori straordinari, ovvio che sono due giocatori diversi, uno è più attaccante come hai detto tu, bomber, è più cecchino, e l'altro è un giocatore che oltre a essere cecchino sa far giocare la squadra. Dipende un po' dalla tipologia di gioco che vuole imporre Pirlo. Per me, per il tipo, per l'idea che penso che abbia Pirlo, Dzeko può essere più congeniale, perché comunque apre gli spazi agli altri due attaccanti, permette di venire incontro, ti dà la possibilità anche di modificare la tipologia di gioco, nel senso che può giocare anche palla lunga, lui è molto bravo nella difesa palla, puoi avere varie tipologie di gioco. Io penso che sia forse l'attaccante più adatto, pur essendo Suarez per me uno degli attaccanti, se non l'attaccante in questo momento europeo più forte, perché a livello di realizzativo è straordinario, però se guardiamo l'importanza di un attaccante all'interno del gioco, forse Dzeko è più utile.
Direttore Iacobelli.
Ma in questo momento è una situazione, sia quella di Suarez sia quella di Dzeko, legata meramente alla tempistica. Il primo che si libera va alla Juve, perché sappiamo bene come Suarez come prima alternativa abbia scelto la Juventus, tant'è vero che un accordo di massima sui termini dell'eventuale nuovo contratto è già stato raggiunto, ma c'è un ma grande come una casa, o meglio, grande come la volontà del Barcellona di non riconoscere la buona uscita richiesta da Suarez, cioè l'ultimo anno di contratto, e tantomeno di lasciarlo partire a titolo gratuito, come invece farà Vidal, che è sempre più vicino all'Inter. Presumo che sia soltanto ormai una questione di tempo, perché precede l'annuncio del trasferimento del cileno alla formazione di Antonio Conte. Per quanto riguarda Dzeko, è legato, suo malgrado, all'evoluzione della trattativa Milik-Napoli-Roma. Come ben sappiamo, il 26enne attaccante polacco dovrebbe passare al club giallorosso in cambio di Under, di Riccardi e di un conguaglio economico a favore del club partenopeo. Dal punto di vista squisitamente tecnico e tattico, le considerazioni di Rolando Bianchi sono più che mai pertinenti. L'arrivo di Dzeko consentirebbe a Pirlo di testare anche il modulo 4-3-1-2 con il campione bosniaco alle spalle di Cristiano Ronaldo e di Dybala. Dal punto di vista realizzativo, e certamente per Suarez parlano i numeri che ha fatto segnare in questi anni i catalani e che lo hanno visto assolutamente partner ideale di Lionel Messi, perché è un giocatore che segna 198 gol in 283 gare ufficiali fra campionato e coppe con la maglia del Barcellona, evidentemente dispone di eccellenti referenze, però c'è questa diversità di impiego tattico, c'è una maggiore d'utilità da parte di Dzeko. Comunque caschi, però la Juventus cascherà benissimo,
questo senza ombra di dubbio. Intanto notizia che mi arriva davanti agli occhi proprio in questo momento, perché lo scambio di cui parlava il direttore tra Roma e Napoli perde un protagonista, e lo annuncia direttamente il presidente Sebastiani, presidente del Pescara, annuncia l'arrivo di Alessio Riccardi in prestito dalla Roma. Quindi al netto poi delle visite mediche, dei contratti che andranno firmati, insomma, la direzione per Alessio Riccardi sembra essere Pescara e non più Napoli, notizia di qualche minuto fa, insomma, rilanciata direttamente dall'Ala. Perciò uno scambio che potrebbe perdere un protagonista. C'era una domanda, se non sbaglio, da parte degli ascoltatori per il direttore Iacobelli. L'andiamo ad ascoltare.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Andrea da Castelfidardo. Approfitto della presenza del direttore Iacobelli per una domanda sulla Juve. Si parla tanto del mercato e spesso si dice che il problema della Juve sia anche quello di riuscire a vendere. Le domando, che notizie o che sensazioni lei ha sulle possibilità della Juve di vendere alcuni giocatori, ed eventualmente quali sono quelli più probabili in uscita e che probabilità hanno di riuscire ad essere venduti a un buon prezzo visto il mercato attuale. Grazie.
Direttore.
Ma intanto il primo a partire è stato Matuidi. Come sappiamo la Juventus gli ha concesso la visita gratuita e si è accasato all'Inter di Miami di Beckham, dove peraltro potrebbe approdare Gonzalo Higuain. L'alternativa è in Washington DC, ma è probabile che l'Inter Miami possa essere la squadra, una nuova destinazione dello stesso Higuain, che ha preso atto con molta schiettezza della volontà di Pirlo, che a mio avviso ha avuto il merito di parlare chiaro, e quando si parla chiaro non si sbaglia mai, quando durante la sua prima conferenza stampa l'allenatore della prima squadra ha affermato che le strade della Juventus e di Higuain si separeranno. Poi c'è la questione Ramsey, c'è la questione Khedira, c'è la questione De Sciglio e la questione Rugani. Questi sono i giocatori che in questo momento ovviamente lavorano per il nuovo campionato, ma sanno che se si presentasse un'opportunità allettante per loro e per la Juventus partirebbero. De Sciglio e Rugani interessano al Valencia. Diversa la situazione di Khedira, che sta riguadagnando la migliore condizione dopo l'infortunio. Di Higuain abbiamo parlato, di Ramsey pure, tra l'altro se Ramsey partisse Locatelli potrebbe arrivare. Quindi è una situazione alquanto fluida. Certo è che questo mercato così anomalo, sia per la tempistica e sia per le caratteristiche che lo connotano, stante l'emergenza Covid e quindi una carenza assoluta di liquidità, a parte il City, a parte il Paris Saint Germain, che non a caso appartengono addirittura a fondi di stati sovrani e quindi dispongono di una liquidità illimitata. Poi ci sarebbe un lungo discorso da fare sul fair play UEFA, dove vada a finire, ma questo è un altro paio di maniche.
Lo faremo, però glielo prometto, direttore, perché siamo avvelenati anche noi
City, se il City arriva ad offrire un contratto quinquennale a Messi di 700 milioni di euro in 5 anni, 3 al City e 2 al New York City, mi pare che ci sia qualcosa che non torni dal punto di vista, come dire, del fair play finanziario.
Ma sono d'accordo.
Sì, anche perché il City si è appena lasciato alle spalle, diciamo, una soluzione da parte del Tribunale per l'arbitrato sportivo di Losanna, che ha revocato il bando di 2 anni dalle coppe europee che era stato offerto in primo grado al club di Manchester. Detto questo, io penso che la stessa Inter, l'input di cui parliamo anche oggi su Tutto Sport arrivato da Suning è molto chiaro, e cioè quello che prima di acquistare, ricordando Hakimi, ricordando Sanchez, cui è stato concesso un contratto triennale, ricordando Eriksen, che non è arrivato gratis all'Inter, l'input della società è prima si vende e poi certo, eventualmente si acquista. Vidal è un altro paio di maniche, perché arriverebbe con una lista gratuita, quindi diciamo da svincolare, e quindi comporterebbe l'ingaggio per quanto oneroso. Però la difficoltà di molti club, a partire dai più grandi, ma figuriamoci poi quelli di media e piccola caratura, è proprio la carenza di liquidità. Quindi questo sarà un mercato caratterizzato da molti scambi, da molti prestiti, e li registreremo soprattutto, come sempre accade, negli ultimi 10 giorni di contrattazione.
Senza dubbio, assolutamente, direttore. Una domanda per entrambi, tocca anche a Xavier Copelli e Rolando Bianchi, l'incombenza della griglia di partenza della prossima stagione. Manca un mese al mercato, stiamo giocando, di fatto tra 2 settimane la griglia potrebbe
cambiare,
ribaltarsi, viste le sorprese sul mercato. Però io vado a Rolando Bianchi, dalla prima alla settima. Settima, Rolando.
Vai.
Scusa, non ho sentito.
Per le squadre, in Serie A, dalla prima alla settima, mi devi mettere in ordine.
Posizione.
Chi parte prima degli altri?
Ma è la Juventus. Ma chi parte in che senso?
Dalla prima alla settima.
Ma chi arriva a fine campionato?
Sì, sì, a fine. No, a fine, a fine.
Allora, secondo me Inter,
okay,
scusa, poi Juventus,
sì,
Atalanta, Napoli, Fiorentina, Roma.
Fiorentina un outsider proprio, Roma.
Roma e Lazio.
Quindi Milan ottavo per Rolando Bianchi, Attenzione, questa sorpresona, direttore, deve rispondere con la sua griglia.
Dunque, premesso che questa griglia viene dettata alle 15:32.
Sì, assolutamente.
No, è una premessa
fondamentale e necessaria.
A un mese dalla fine del mercato, senza dubbio.
Che mancano un mese e due giorni.
Sì. Ci divertiamo soltanto, ci divertiamo.
Allo stato attuale, Noblesse Oblige, visto che è la squadra che ha vinto gli ultimi 9 campionati, la prima favorita è la Juventus. Okay. L'Inter è la tallona perché è arrivata a un punto nell'ultimo torneo, vantando la miglior difesa dello stesso torneo. Credo che poi a ruota Atalanta, Milan, Napoli, Lazio, Roma.
Perfetto, quindi la griglia anche del direttore Saverio Copelli, lo ricordo ancora una volta, si gioca manco un mese alla fine del mercato, quindi soltanto per divertirci un po' sulla falsa riga ovviamente di quelli che sono stati anche i calendari usciti direttamente nella giornata di ieri. Io ringrazio tantissimo per la compagnia, come sempre splendida, Rolando Bianchi, il direttore di Tutto Sport, Saverio Copelli. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a voi, un caro saluto a Rolando Bianchi e agli ascoltatori. Buon pomeriggio da Tutto Sport.
Ciao,
davvero
ciao
un piacere, un blocco molto rutilante, devo dire, mi è piaciuto molto. Tra l'altro mi hanno anche un po' tranquillizzato sull'Atalanta, che a me lasciava qualche piccolo dubbio.
No,
invece
no, anche perché sta salendo di posizione l'Atalanta.
E tra la terza e la quarta per tutti fino a questo momento. Quindi sono rimasto l'unico scettico in Italia riguardo la situazione dell'Atalanta.
Beh, anche Roberto Perrone l'ha messa in fondo l'Atalanta.
Se qualcuno vuole farmi compagnia oppure vuole fare compagnia a me, Roberto Perrone, 3318200213. Pausa che siamo in ritardo. Tra poco.